Bene, siamo tornati con voi nel pomeriggio di Maracanà e come sempre Stefano Impallomeni qui con me. Ciao Stefano, ben trovato.
Ciao Marco, buon pomeriggio
allora,
a tutti.
Buon pomeriggio a tutti voi. E andiamo subito a presentare i nostri amici, che mi fa molto piacere. Allora do il buon pomeriggio a Franco Ordine. Ciao Franco, ben trovato, buon pomeriggio.
Eccoci.
Ben ciao trovato, Franco. Buon pomeriggio anche a Paolo Paganini. Ciao Paolo, ben trovato. C'è Paolo? Non lo sento. Gli do il buon pomeriggio. Ma c'è lui allora. Buon pomeriggio anche a Gianni Walter Bezzi. Ciao Gianni, ben trovato.
Ciao,
ben trovato
Gianni.
Anche a te.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio a voi.
Ben trovati allora. E, allora dunque io vorrei subito un attimo chiedere al volo, ripartendo un po' anche dalle dichiarazioni. Franco, parto un attimo da te. Ti chiedo subito velocemente, oggi stavo dando un'occhiata così un po' a tutti i giornali, ho visto questa intervista a Fofana. Fofana è stato molto chiaro, ha detto Stefano che il Milan per lo scudetto c'è e quindi sono pronti, diciamo,
ma anche Fonseca lo dice, lo dicono tutti.
Ecco, al di là della classifica, che è una classifica comunque corta e quindi consente di pensare al recupero, ma è credibile, ma sotto questo punto di vista, il Milan? Franco, ti chiedo intanto do il buon pomeriggio a Paolo Paganini, che l'abbiamo raggiunto. Ciao Paolo, ben trovato.
Ciao a tutti.
Paolo, ciao. Allora, è credibile sotto questo punto di vista, Franco?
Secondo me non è credibile per una serie di motivi. Primo, perché ho tenuto conto del fatto che deve recuperare ancora una partita, è bello distante dalla vetta della classifica e comunque anche dai 25 punti degli inseguitori del Napoli. Secondo, perché fino a qui, da agosto a oggi, ha dato prova di essere una squadra inaffidabile. Una squadra con le tre inaffidabile, imprevedibile e indifendibile per come si difende.
Le tre. Stefano, qui tu sei d'accordo,
Franco,
o meno?
Maestro, sono d'accordo, però sono d'accordo anche con questa voglia da parte di anche un giocatore, secondo me molto, molto rappresentativo,
carica, no?
Che mi piace molto.
Sì, tu l'hai sempre sostenuto questo.
Fofana, come lo chiama il suo allenatore.
Sì.
Al secolo Fofana. Che mi sembra un giocatore che ha voglia di non cambiare l'aria a Milano, ma ha voglia di marcare una storia importante. Poi, sono d'accordo con Franco, che come sempre è perfetto, non lo so se potrà risalire il Milan. Certamente c'ha qualcosa da registrare questa fase difensiva, questa benedetta o maledetta fase difensiva che non riesce a mettere a posto questo allenatore. Cioè tu a Cagliari hai preso 27.000 cross e hai rischiato di prendere altrettanti gol, non è possibile, dai. Devi fare qualcosa, cioè... c'è veramente una distrazione elementare in ogni partita del Milan da quel punto di vista, e fa rabbia perché il potenziale del Milan è di altissimo livello, è molto competitivo, sono d'accordo con Fofana. Allora Fofana pensa, ma siamo forti, sì, sei forte Fofana, insieme alla tua squadra, ma dietro però il Milan fa acqua da tutte le parti. Quindi chiedetevi perché, fate una domanda, risolvete. Cioè avete ancora tempo,
però
e Milan secondo me se la può giocare.
Queste tre di messe da Franco hanno comunque un peso importante. E, Bezzi, tu che ne pensi? È un Milan che è affidabile per questo tipo di obiettivo?
Al momento direi che è abbastanza indietro rispetto alle formazioni che in classifica in questo momento sono nelle primissime posizioni. È vero che è una partita da recuperare. Seppure la dovesse vincere, comunque rimarrebbe sempre a un distacco notevole. Il problema di questo Milan è che manca di continuità, secondo me. Cioè fa delle prove esaltanti, come è successo nel derby, come è successo con Real Madrid, e poi dopo ricade in certi errori, anche se devo dire che Fonseca è stato molto attento a questo tipo di situazione dopo la partita con il Real Madrid, di domandare è stato chiesto a Fonseca perché accade questo, e lui dice perché in Italia nel campionato gli spazi sono diversi, si marca in un altro modo.
Poi arrivato il Cagliari invece che attaccava e ha fatto tre gol.
Sì, ma comunque insomma voglio dire è il modo in cui si copre il campo, che è un concetto diverso rispetto a quando vai a giocare in competizioni europee. Poi Leao ha dichiarato dal ritiro del Portogallo insomma che questa è una stagione ancora che tutta da comprendere, che lui è felice al Milan, che sarà un grande anno, quindi Diciamo che ancora forse è presto per tirare le somme, però è un dato di fatto che il Milan deve trovare soprattutto la continuità e lo deve fare presto.
Deve fare presto. Paolo Paganini.
Sì, è vero quello che è stato detto. Sinceramente credo che il Milan abbiamo parlato tanto di Leao, dalle dichiarazioni che ha fatto sembra che questo tipo con Fonseca sia tornato. Credo che però il Milan debba recuperare dal punto di vista proprio dello spogliatoio e dal punto di vista tecnico due giocatori che sono Theo Hernandez e Maignan, che comunque sono al di sotto del livello standard in cui siamo abituati a vedere. E forse il Milan diventerà una squadra più da coppe che da campionato, perché comunque non è tanto il fatto della rosa, che è sicuramente una rosa importante, e quanto stanno andando qua là davanti. Cioè comunque hai una distanza importante, ma hai squadre che sono Napoli, Inter, Atalanta, Juventus, che hanno sia una continuità, ma hanno anche dal punto di vista proprio dell'organico forse qualcosa di più.
Va bene, saremo un po' a vedere, insomma, questo...
Comunque, Cagliari, sì. Voglio dire solo questo, perché Paolo, che saluto, ha citato Maignan.
Ciao, a
Cagliari non ci dimentichiamo che c'è stato un gol che era in una posizione assolutamente da rivedere, che il VAR non è intervenuto e Maignan è stato costretto praticamente a spostarsi tutto sulla sua sinistra perché il suo cono visivo era completamente chiuso e quel gol, insomma, diciamo che ha segnato in parte anche le sorti della partita, per cui diciamo che al di là del Milan, di come gioca, dei gol che prende, però insomma qui c'è un problema italiano,
sì, sì,
con questo VAR che non funziona per niente.
Pure il problema è che Zappa, se non si butta Viola in scivolata, quello è gol, quel piadino lì, quindi era un altro gol che aveva preso il Milan, quindi il problema il Milan ce l'ha, questo è un problema che ce l'ha dall'inizio, sì. Al di là poi delle sviste delle situazioni del VAR. No, io volevo anche portarvi adesso, Franco, non so se vuoi aggiungere qualcosa sull'argomento, a chiudere un po' sul Milan, perché oggi mi ha colpito questa, che è giusto quello che diceva Stefano, no? C'è un giocatore che suona la carica, ci sta, poi bisogna vedere poi sul campo.
Ma guarda, io onestamente non ti so dire cos'altro aggiungere, e quindi secondo me noi possiamo fare tutti i ragionamenti di questo mondo, però resta la realtà. La realtà sono i numeri,
sì,
dei gol subiti. Perché il problema del Milan non è mai stato dei gol fatti. Mm-hmm. Anche l'anno scorso ne ha fatti 99, una valanga, ma ne ha subiti la metà e quindi i conti non tornano più. Quindi il problema di fondo, secondo me, è questo, mm-hmm, e cioè il raggiungimento di, intanto, dal punto di vista proprio dell'attenzione, perché se tu passi nel giro di qualche giorno dalla difesa che hai fatto a Madrid a quella di Cagliari, secondo me la differenza non è tanto, ah, ma sai perché lì c'era Musa a Madrid, ma non scherziamo su. Il problema è che lì avevi la testa, eri concentrato,
esatto,
avevi
lo stimolo giusto, lo stimolo giusto, Franco, lo stimolo,
una feroce, esatto, determinazione, e invece a Cagliari si è andato con la testa tra le nuvole, perché sennò non si può spiegare quella prova inquietante, oserei dire oscena, di Theo Hernandez.
Sì, giustissimo. Poi anche il gol, l'ultimo, Zappa, è vero che fa un bel gol, ma praticamente viene lasciato solo di fare quello che vuole, quindi anche questo è vero. Paolo, vengo un attimo da te, ti voglio chiedere una cosa. Abbiamo letto il bollettino medico di Cabal, quindi lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, si opererà nei prossimi giorni, verrà sottoposto appunto ad intervento chirurgico. Si fanno tanti nomi per quanto riguarda i difensori, qual è quello più... diciamo così, più vero, non so, quello più certo che possiamo fare? C'è un nome in difesa?
Allora, stanno spingendo molto Skriniar, perché comunque anche il procuratore che lo sta spingendo, però la questione Skriniar è legata solo ed esclusivamente a un aspetto economico, cioè voglio dire, ricordiamoci che questo è un giocatore che guadagna 10 più bonus netti. È vero che lo prendi a gennaio, però la Juventus, anche ricordiamo che comunque adesso deve ricapitalizzare, ha un bilancio
da 199 milioni di euro in perdita, quindi comunque Giuntoli sta cercando di fare un po' di salti mortali per poter prendere un giocatore ma barra due, perché comunque sia c'è un problema che ne avevamo già parlato e che comunque si riproporrà, che Vlahovic gioca sempre e se tu fai queste competizioni non puoi permetterti di avere una punta di ruolo e sperare che rientri Milik subito in forma. Quindi le operazioni che la Juventus dovrà fare saranno due. Skriniar in questo momento è molto gettonato ma costa tanto, poi c'è il discorso di Kibior, che è un giocatore che Thiago Motta ha lanciato e conosce molto bene, e quindi sono questi al momento i due nomi che ballano per la difesa. Interessante capire se poi realmente per l'attacco può venire fuori il prestito secco di Zirkzee, perché comunque anche lui sta mandando segnali.
Su Zirkzee ce lo vedi te con Motta insieme a Vlahovic? Sarebbe dal punto di vista Stefano un acquisto importante, sì. Poi dopo lì bisogna capire come gestire il tutto, no?
Però sarebbe... puoi competere fino in fondo su tre fronti, cioè la Juve mi sembra rispetto alle altre che stia facendo un ottimo lavoro con poche soluzioni da davanti, non c'è il vice Vlahovic, c'è Milik che ancora deve riprendere, ma insomma una squadra come la Juve deve avere quattro punte, tutte forti, secondo me.
Questo è un po', diciamo così, il buco del mercato, sì, no? È stato, sì, questo. Sì.
Poi la scelta magari si è orientata sugli esterni, Paolo ne sa più di noi, quindi le coppie magari là più o meno ce l'hai, anche se poi bisogna vedere, non è che hai una certezza del rendimento, se la Juve, cioè se Mina, se l'Inter, tu devi avere almeno un 70% di certezze. E la Juve, devo dire che Motta sta facendo un grande lavoro, perché Vlahovic è solo... Non piace, secondo me, adesso questo lo diciamo noi, lo dico io.
Non piace a Motta, tu dici?
Ma insomma, non è proprio il suo attaccante ideale. Zirkzee potrebbe essere una soluzione, ma lui credo che si stia incaponendo, in questa voglia di restare a United a dispetto di Santi. Cioè, Morim ha fatto sapere che cioè, c'è sta, non c'è sta, per me, no? Per lui
la stessa cosa.
Eh sì, vattene.
A proposito di Motta, Gianni, parto un attimo da te. Ieri abbiamo avuto qui Canovi, che è il suo agente, quindi come dire, com'è il vino all'oste, buono, no? È chiaro che dice questo. Però lui ha sottolineato una cosa, ha detto Motta vuole migliorare la Juve, non se stesso, cioè non è alla ricerca di fare il fenomeno. Allora io vi voglio chiedere, in queste 12 giornate c'è stato e dove un miglioramento della Juve a vostro giudizio, che comunque è in quelle 6 dove ci sono due punti di differenza? Avete individuato un miglioramento e dove? Non so, nel gioco, in un giocatore, qualcosa. Gianni, parto da te, che tu sei sempre stato molto, diciamo così, abbastanza critico nei confronti di Motta.
Sì, beh, io continuo a esserlo, nel senso che nella Juventus dopo il cambio che c'è stato del dopo Allegri, se non sbaglio la Juventus di Allegri lo scorso anno aveva fatto anche meglio di quella di Motta. Per quanto riguarda il gioco, sono poche le partite in cui la Juventus ha convinto, sicuramente più in Europa che nel nostro campionato, dove ha giocato spesso delle partite dove non è stata convincente, dove poi Vlahovic continua a essere un attaccante, secondo me, ancora, diciamo, non ai rendimenti che tutti ci aspettavamo, e questo ne condiziona. E quindi io credo che la Juventus, che adesso è anche un po' indietro in classifica, insomma, anche se non di molto, però insomma, diciamo che deve sicuramente mostrare di più. Prima parlavo del Milan, ecco, per esempio, io attendo con grande, devo dire, curiosità questa la prossima, quando si tornerà il campionato, perché se non sbaglio ci sarà proprio la Juventus, quindi è un match, devo dire, che ha un valore enorme all'interno di questa classifica. Però Thiago Motta, che è anche simpatico, però è un allenatore un po' presuntuoso, insomma, che a volte vuole dimostrare quello che non si deve dimostrare. Certo è che va detto che la perdita di giocatori fondamentali come ha avuto la Juventus, soprattutto in difesa, è stato un grande danno, perché comunque va riconosciuto a questa squadra che il reparto difensivo è sicuramente un reparto che funziona molto bene. E Fra... poi è l'unica che non ha ancora perso una partita.
Sì, in Europa insieme al Paris Saint-Germain e al Bayern di Monaco.
Il campionato ancora non ha perso.
Sì, che non ha perso. Franco, dove individui il miglioramento della Juve?
Nella narrazione.
Ecco, bene.
Nella narrazione.
Beh, anche questa è una qualità.
Anche allora, questo è importante, però.
Tu ci insegni che...
come no? A voglia. A voglia che è importante. Fondamentale, non importante. Fondamentale. Perché noi siamo passati da una Juventus che ha senza mercato, B, senza le coppe, naturalmente, C, in testa alla classifica a gennaio, febbraio, con una rosa decisamente inferiore dal punto di vista squisitamente tecnico rispetto a quella attuale, con un mercato pari a zero fatto a gennaio, siamo passati a una Juventus che ha avuto 200 milioni di mercato, non tutti spesi perché poi ha anche molto venduto e venduto in qualche caso anche abbastanza bene, i cui risultati però sono modesti perché obiettivamente Douglas Diaz, ragazzi ditemi voi se avete qualche notizia, perché se no dobbiamo sicuramente rivolgerci alla Raffai per sapere chi l'ha visto giocare. Secondo, un altro molto ben pagato e molto atteso, Nico Gonzalez, obiettivamente idem con patate rispetto a prima. Se non ci fosse stato l'affaruccio, il prestito dell'ultimo giorno, dell'ultimo momento, e cioè con Seisao, obiettivamente Thiago sarebbe un po' nei guai. Poi ha dalla sua obiettivamente la perdita di Bremer, che è un pilastro. Ecco, però diciamo dal punto di vista voi avete mai sentito il popolo juventino fare ragionamenti come per dire questo schifo, questa schifezza di squadra? No, cioè, hanno fatto molto bene. Come diceva prima qualcuno, in Europa, è vero, secondo me quindi c'è la vera differenza, è questa differente narrazione, che è, diciamo, anche un po' teleguidata. Poi, secondo me, dove, per rispondere proprio alla tua domanda, per esempio, chi ha migliorato? Beh, secondo me ha nettamente migliorato per esempio Locatelli.
Esatto.
che sta facendo un campionato super. Ha sicuramente valorizzato qualche giovane proveniente dall'Under 23, come il terzino appena convocato da Spalletti in nazionale.
Locatelli. Savona.
E devo dire, mi è molto piaciuto il fatto di in alcune partite, come quella di San Siro con l'Inter, come quella in casa col Parma, in cui pur essendo consapevole di andare, di rischiare l'osso del collo tentando un recupero, è andato in avanti senza curarsi degli eventuali effetti negativi. Ecco, mi piace molto da questo punto di vista. Poi io non condivido affatto l'idea di Thiago Motta presuntuoso, perché chi lo giudica così lo giudica sulla base di una conoscenza ridotta. Ma Thiago Motta era così a Genova. A Genova lo mandano via dopo poche giornate perché c'è un contrasto di fondo tra due direttori sportivi, Capozzucca da una parte e Marocco dall'altra. Alla Spezia, come arriva, prende quello che viene considerato diciamo l'emblema di quella squadra, Anzola, e lo mette da parte. A Bologna, come arriva,
Arnautovic,
prende quello che veniva considerato un disastro dell'offensiva, Arnautovic,
E lo mette,
e lo
da,
mette
parte.
Da parte.
No, no, lui Vlahovic, è abbastanza... Sì.
Vlahovic non lo può mettere da parte.
Non c'è nessuno.
Perché non c'è più nessuno da mettere al posto di Vlahovic. Se ci fosse stato anche un ragazzo della primavera, lui metteva quello della primavera. Perché? Perché riconosce in Vlahovic sicuramente la capacità di trovare gol, di calciare, eccetera. Ma si lamenta di che cosa? Della sua povera cifra tecnica. Vlahovic ha problemi a stoppare il pallone.
Sì, sì, aspetta Franco, voglio sentire...
E allora,
prego.
Però, e chiudo, però almeno così è stato stabilito in maniera, secondo me, pubblica e solenne, che non è che Vlahovic non sapeva stoppare il pallone perché era colpa di Allegri.
Ah, ecco. Ho capito.
Posso replicare un attimo?
Aspetta,
Franco,
mi fate soltanto, sì, ti faccio replicare, però voglio sentire un attimo anche Paolo su questo, perché insomma Tiago Motta lo ha seguito anche lui molto da vicino nell'esperienza. Paolo, voglio sentire anche la tua.
Ma io Tiago Motta lo conosco bene, soprattutto i tempi di Spezia, è sicuramente un allenatore che privilegia il gruppo, nel senso che comunque sia... ha dimostrato, almeno a Spezia, è vero quello che diceva Franco sul discorso di Inzola, però è anche vero che lui in ogni caso ha sempre privilegiato, e quello che sta facendo penso anche dappertutto, lo spirito di gruppo. Cioè, se c'è un giocatore della primavera che merita, lui lo fa giocare e non ha problemi da questo punto di vista. Poi non è uno che, voglio dire, ha paura in qualche modo delle critiche, o ha paura che la gente gli dica ma tu sei troppo spregiudicato. Se un ragazzo merita, lo fa giocare. Questo è importante, però dobbiamo anche pensare a un'altra cosa, che un conto è Spezia, un conto è Genova, un conto è Bologna, un conto è la Juventus, perché la Juventus quando arrivi lì devi comunque vincere qualcosa, se no gli esperimenti vanno bene fino a un certo punto, però devi cominciare a portare a casa qualcosa, e quindi ci vuole anche un organico all'altezza.
Organico all'altezza, voleva replicare Gianni, vai Gianni.
Sì, no, velocemente Marco, e saluto con simpatia Franco. No, il discorso che ho detto prima un po' presuntuoso, diciamo che è un allenatore, proprio per quest'ultima affermazione che ha fatto anche Paolo, che gli piace premiare chi merita di più, però dall'idea di essere un allenatore a cui piace sempre voler stupire l'ambiente, e lo ha fatto dall'inizio quando ha lasciato fuori i giocatori che se non si pensava, per esempio faccio un esempio, Danilo, Douglas Luiz, ha fatto delle scelte diverse, però dimenticando appunto che oppure qui aggiungere anche un altro aspetto, no? Perché un giocatore che oggi sta facendo bene nella Juventus è McKennie, che sembrava fuori dal progetto, poi sono rientrate certe cose. Cioè io credo che però quando tu alleni la Juventus hai un dovere, innanzitutto quello di riuscire a vincere, quantomeno arrivare fino in fondo, devi lottare, essere competitivo, poi magari non riuscirai a vincere, però questa deve essere,
però
diciamo,
mi sembra
la
che sia competitiva, sta lì a due punti
di Tiago Motta, insomma, perché
sì, però, scusate,
di Allegri in confronto è stato un gigante, no? Paolo l'ha ricordato,
però secondo me
è un
confronto che non si può fare con Allegri.
Lo pensi tu, per me
no, non si può fare, perché scusa, Allegri ha vinto e lui ha iniziato adesso, come fai a pensare di fare un confronto su chi ha vinto 5 scudetti e poi dopo ci sono stati credo che sia
è un po', io lo chiamo a Tiago Motter, no? Tipo Harry Potter, cioè gli piace stupire con la bacchetta magica, ma a Torino è più difficile.
Vabbè, gliela stai un po' tirando.
Non lo può proprio vedere. Cioè, Bezzi c'è sta cosa.
È anche simpatico, molto.
Ma come te è simpatico? Figura se stava antipatico.
No, vedremo
se trionferà il tuo punto di vista.
Lodo Bezzi. Va bene, dai. Allora, mi devo fermare, quindi vi voglio ringraziare. Ringrazio Franco Ordine.
Ciao Franco,
a presto, un abbraccio. Grazie anche a Paolo Paganini. Grazie Paolo. A
ciao,
presto,
Paolo,
buon lavoro. Buon
lavoro.
E grazie anche a Gianni Bezzi. Gianni, a presto, un abbraccione.
Ciao Gianni,
ciao a tutti. Ciao.
Ci fermiamo, break, e torniamo tra poco.